Notiziario. Sacro cuore.
La Santa Messa Domenicale. Domenica 15 febbraio, sesta domenica per annum, ciclo B.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
Vi è mai capitato di dire una bugia ai vostri genitori? A me qualche volta è capitato e vi assicuro che subito dopo non mi sentivo tanto bene. Nonostante questo non andavo subito da mamma e papà a chiedere scusa, perché avevo paura di aver tradito la loro fiducia, anche se poi mi hanno sempre perdonato, vi dico la verità. Che cosa voglio dire con questo? Ovviamente sappiamo tutti quanti che le bugie non si devono dire. Provate a pensare che le bugie siano come la lebbra, una bruttissima malattia. Anche noi, come il lebbroso del Vangelo, dobbiamo trovare il coraggio di confessare i nostri peccati al Signore, perché solo Lui è talmente buono da perdonare ogni nostra mancanza.
Per celebrare degnamente questa Eucaristia, vogliamo accogliere l'invito che Amedeo ci ha fatto e vogliamo chiedere perdono al Signore per le volte in cui non ci siamo confessati e per le volte in cui non ci siamo confessati bene.
Signore, che nell'Eucaristia effondi in pienezza lo Spirito per edificare e riunire la Tua Chiesa.
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi, Signore, pietà di noi.
O Dio, che hai promesso di essere presente in coloro che Ti amano e con cuore retto e sincero custodiscono la Tua parola, rendici degni di diventare Tua stabile dimora. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Nel Vangelo ascolteremo di come Gesù, toccando un lebbroso, lo guarisce e gli chiede di non raccontare tutto quello che è successo alla gente. Come vedete, Gesù non vuole che si sappiano i suoi miracoli. Lui non ha bisogno di essere applaudito dalla gente. Qual è l'unico suo interesse? È quello di salvare tutti gli uomini e portarli ad essere in pace con Dio.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno. Va, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
La condizione sociale dei lebbrosi non era alquanto serena. Il perché? Nella prima lettura abbiamo letto una norma, diciamo, di igiene nel libro del Levitico, cioè che se ad una persona veniva accertato questa malattia, la lebbra, doveva essere recluso in luoghi ben precisi e vestire in un determinato modo, in modo tale da evidenziare il suo stato di malattia. Ma questo lo si faceva appunto per dividere i sani dai malati, per non contagiare. Però, a parte questa norma, diciamo, sociale, pian piano era nata l'idea che il malato di lebbra doveva essere una persona che era stata condannata da Dio per un peccato compiuto nella sua vita, e per questo la lebbra era quell'espressione della condanna. Tant'è che, se abbiamo ascoltato bene il Vangelo, il lebbroso non chiede al Signore di essere guarito, ma chiede di essere purificato, cioè purificato dal suo peccato. Nessuno si permetteva di avvicinarsi ai lebbrosi. Il perché? Perché anche il semplice contatto con un lebbroso significava diventare impuri, significava prendere e assumere lo stesso peccato di quella persona e quindi essere costretti ad allontanarsi dalla vita pubblica, dalla città e diventare dei reclusi. Il Signore Gesù si lascia avvicinare da un lebbroso. Sicuramente non l'avrà incontrato in una città, sicuramente non l'avrà incontrato in un paese, ma l'avrà sicuramente incontrato lungo un viaggio. E questo lebbroso, avendo avuto notizie, chissà, forse da qualche parente, sulle capacità taumaturgiche di questa persona, sul fatto che questa persona fosse stato un profeta o un qualcuno di particolare, allora sicuramente aveva cercato l'occasione opportuna per potersi avvicinare a lui. Gesù si lascia avvicinare e tocca un lebbroso. Ciò significa che a sua volta diventa impuro. Secondo la legge ebraica, ciò significa che è costretto a stare lontano dai luoghi pubblici. Per questo, all'inizio, chiede al lebbroso di non dire nulla. Ma poi il lebbroso non lo fa. Per questo lui decide, o meglio ancora, deve ritirarsi in luoghi deserti. Questo è straordinario perché ci ricorda una cosa. Oggi, 2009, a meno in Italia, la lebbra è debellata, non c'è più. Allora a noi cosa interessa? Il fatto di questo lebbroso, che Gesù abbia guarito un lebbroso, lo abbia purificato, a noi sinceramente ci farà pure piacere, però che cosa ci può dare questo Vangelo? Che cosa ci può dire? Sappiamo, a meglio, sapete che purtroppo noi, forse per indole, siamo pagani, perché nasciamo pagani. E abbiamo sempre una visione della fede molto legale. San Paolo nelle sue lettere ci tiene sempre a sottolineare che è finito il tempo della legge, che non bisogna più osservare la legge, che con Cristo la legge è Lui, allora basta seguire Lui e si è a posto. Si è a posto con il Signore, bisogna stare sereni anche nel rapporto con Dio. Mentre noi, fondamentalmente, a volte rischiamo di essere ancora legati alla legge, di rapportarci a Dio con delle norme, di rapportarci a Lui sapendo che posso stare bene in coscienza quando so che mi ritrovo nelle norme, mi ritrovo nei precetti che mi sono stati insegnati, mi ritrovo nei comandamenti che mi hanno detto al catechismo. E riusciamo nella nostra vita a dire e a distaccarci dall'impuro, nel senso ciò che è male non lo dobbiamo neanche toccare perché ci potrebbe contaminare, ci potrebbe creare del male. Mentre il Signore nel male ci è entrato appieno, lo ha toccato e lo ha purificato. Cambia la logica della fede. Non è una fede che ha paura di spendersi, non è una fede che ha paura di buttarsi dove sa che può trovare delle difficoltà e sa che può rischiare. Non è una fede che ha paura del diverso, non è una fede che ha paura dell'infermità, non è una fede che si spaventa di fronte a ciò che è brutto e non lo giudica. Noi giudichiamo ancora chi va in chiesa e chi non va in chiesa, chi bestemmia e chi non bestemmia, chi uccide e chi non uccide. Mentre forse tante domande non ce le dobbiamo fare. Siamo chiamati più che altro ad agire e ad operare. Il Signore lì non si è chiesto, ma mo sarò costretto anch'io ad essere un impuro. Il termine compassione nel Vangelo più che altro è errato. Lui non ha avuto compassione di fronte a questo lebbroso, ha avuto rabbia. Ma rabbia della sua sofferenza, rabbia del suo dolore, rabbia della sua condizione sociale, che purtroppo i suoi concittadini lo avevano costretto a vivere così, perché lo ritenevano un indegno. Noi a volte ci consideriamo come chi va in chiesa è puro, chi sta fuori non si sa. Chissà se si salva, chissà se va in paradiso, ci domandiamo, ma che ne sappiamo? Agiamo invece. Se io ho scoperto che Cristo è amore, se io ho scoperto che, non so, stando in chiesa si sta bene, se io ho scoperto che incontrando il Signore Eucaristia io ho trovato giovamento per la mia vita, allora questo giovamento lo devo portare agli altri e non devo aver paura di sporcarmi. C'è stato un padre, non ricordo il Damiano, il cognome non lo ricordo, straniero, scelse di vivere la sua vita in un'isola dell'Hawaii, non perché erano belle, ma perché in quell'isola erano stati messi lebbrosi. Lui non aveva la lebbra. Per 16 anni è vissuto su quell'isola. Per 16 anni è stato costretto a volte a confessarsi tra salendo in una barca e avvicinando, non si poteva avvicinare agli altri perché poteva contagiare quelli sani, e si confessava gridando all'altro che stava sull'altra barca. E non ha avuto paura di stare con quei lebbrosi. Li ha aiutati. È morto pure lui di lebbra, era inevitabile. Però almeno non è morto con uno scrupolo di coscienza. Almeno si è dato da fare, almeno non ha avuto paura del diverso. Noi abbiamo ancora paura di ciò che è diverso da noi. Un tempo si lasciavano, penso, le chiavi davanti alla porta. Ma non dico che bisogna farlo. Ma possiamo pure chiudere la porta. Ma tante volte, sapete perché la chiudiamo quella porta? Perché abbiamo paura di cosa c'è di fuori a quella porta. Perché a volte stare in casa, chiudersi e non vedere niente e nessuno, fondamentalmente, ci fa comodo. Non perché siamo costretti, ma è una comodità. Perché ciò che succede fuori dalla mia porta Vuoi o non vuoi, non lo vogliamo sapere. Perché ci fa paura. Perché siamo stati condizionati. Perché siamo diventati troppo, troppo, non so, complessati, non so come dire. Abbiamo bisogno di riacquistare un coraggio se vogliamo veramente essere uomini di fede.
Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola,
qui all'altare. Sulla mia sinistra abbiamo un modello vecchio di lavatrice, Rex, andavano di moda ai miei tempi. Domenica scorsa, vi ricordate i personaggi del Vangelo? Domenica scorsa, qualcuno ricorda? C'era una persona malata. Vi ricordate chi era? Una persona malata. Non vi ricordate. Vi ricordate che c'era una persona che aveva la febbre? Ve lo ricordate questo? No. Allora, questa persona era una parente di Pietro, era la suocera, la quale aveva la febbre. E ricordo, mi è stato detto, perché io stavo confessando, mi hanno detto che è uscito qualcosa dalla lavatrice. Stirato ben benino, tutto profumato, vi ricordate che cos'era? Un grembiule. E cosa indicava il grembiule? Che cosa indicava il grembiule? Questa donna, la suocera di Pietro, dopo essere stata guarita dalla febbre, che cosa fa? Si mette a mangiare? No, si mette a servire, si mette a preparare tante cose buone perché per festeggiare l'ospite d'onore che è Gesù e per festeggiare anche la sua guarigione. Posso dirvi una cosa? Di quell'episodio, l'episodio di domenica scorsa, della guarigione dalla febbre della suocera di Pietro, mi colpisce questo, che questa donna era curata, accudita dai suoi familiari. Infatti tutti nella casa erano attenti a lei che si trovava nella malattia. Oggi il personaggio del Vangelo chi è? Il?
Lebroso.
Il lebroso, quindi una persona ugualmente malata. Però c'è una differenza rispetto a domenica scorsa. Ho detto, la suocera di Pietro era ammalata e tutta la famiglia stava intorno a lei, le mostrava affetto e cura. Invece il lebroso mi sembra che vive una situazione diversa. Il lebroso si trovava a casa sua? No. Dove si trovava il lebroso? Per strada. Ecco, però c'è da dire ancora una cosa. Oltre che per strada, doveva stare in strade isolate. Che significa? Mi spiego. Ai tempi di Gesù si pensava che la lebbra fosse una malattia estremamente contagiosa. Per cui se io incontravo un lebroso e parlavo con lui o addirittura facevo questa cosa, toccavo il lebroso, io rimanevo contagiato. Allora c'era questa paura, poi abbiamo scoperto, i medici hanno scoperto che non è proprio così e quindi oggi fa molto meno paura questa malattia, che per fortuna è molto meno presente nel mondo, ma purtroppo è ancora presente. E basterebbe poco con i medicinali che abbiamo per poter debellare e eliminare completamente questa malattia. Va bene, lasciamo stare questo discorso. Allora, vi dicevo, si pensava che la lebbra era contagiosa. Allora si diceva ai lebbrosi via, via dal centro abitato, via dalle case, via dalle persone, dalla comunità civile, perché voi siete pericolosi, siete contagiosi. Ma poi c'era anche un altro motivo, era un motivo religioso. Che cosa significa? Si pensava che la persona malata era malata perché aveva combinato chissà quale peccato, chissà quale cosa brutta aveva fatto, per cui Dio l'aveva punito e quindi aveva la lebbra.
per cui le persone lebbrose erano considerate cattive, erano considerate impure e quindi stare con loro faceva diventare peccatori anche la persona che li toccava, le persone che conversavano con loro. Quindi cosa voglio dire? Che questo uomo era malato, ma non aveva purtroppo, a causa della paura della lebbra, del contagio, e a causa di queste convinzioni religiose del tutto sbagliate, questi malati non venivano accuditi ed erano soli. Per cui, se la suocera di Pietro era sì malata, e per fortuna di una malattia non molto grave, era anche amata dai suoi familiari. Invece, il lebbroso era malato nella carne ed era malato anche nel cuore, perché era una persona che era stata isolata, segregata, discriminata, una persona condannata alla solitudine. Questa è la realtà di questo uomo. Allora il Vangelo ci vuol dire fondamentalmente due cose quest'oggi. In primo luogo ci dice che noi non dobbiamo mai discriminare nessuno. Noi dobbiamo essere attenti a servire tutti senza mai discriminare ed isolare nessuno. E seconda cosa, ci insegna, il lebbroso sapete che cosa fa? Corre, trasgredendo le leggi, corre da Gesù e si butta ai suoi piedi e gli dice una cosa. Non so se avete ascoltato il Vangelo, dice un'espressione particolare. La riuscite ad andare a recuperare subito sul Vangelo? Dice il lebbroso, corre da Gesù, si butta ai suoi piedi.
Se puoi, mi puoi purificare.
Allora, non ha detto se puoi, perché Gesù poteva. Ha detto se vuoi, se è la tua volontà, tu hai il potere di guarirmi. No, ha detto una parola più bella, tu puoi purificarmi. E allora che cosa voglio dire? Gesù ci insegna che dobbiamo riconoscere anche noi di essere malati, dobbiamo riconoscere di essere persone che vivono nel peccato, noi viviamo nel peccato e dobbiamo ricorrere a Lui perché Lui, se vuole, può purificarci, può guarirci, può rimettere i nostri peccati. Lui può e vuole, allora dobbiamo essere noi a ricorrere a Lui. Allora io mi fermo e do spazio, voglio vedere che cosa esce oggi dalla lavatrice. La domenica scorsa è uscito un bel grembiulino pulito e profumato. Questa che cos'è? La facciamo vedere a tutti? La facciamo vedere? Eccola qua, sì. Ah, sento già profumo d'estate. La riconoscete questa qua? Una maglietta? Quest'anno l'Agosto Natoriano sarà ancora più bello perché durante l'estate per il Villaggio Sacro Cuore, per l'Agosto Natoriano, avremo anche il parco giochi per i più piccolini, quindi sarà un'estate ancora più bella. Allora, cosa ci dice questa maglietta?
Tutti i colori dell'estate oratoriana in un giorno d'agosto popolano le strade del nostro rione per raggiungere il tanto ambito traguardo di questa maratona. Noi vogliamo far sì che questi diversi colori, simbolo dei diversi modi di annunciare Gesù Cristo, possano brillare in ogni periodo dell'anno e per tutte le strade del mondo durante la maratona più importante che tutti noi ci troviamo ad affrontare, la nostra vita.
Allora io vedo, ho nella mia mente un ricordo bellissimo, ogni anno si ripete questa favola. Durante l'estate, l'agosto oratoriano, questi colori stupendi, bellissimi, questi gruppi di ragazzi colorati che da tutte le parti di Eboli a un certo orario scocca un'ora X, tutti quanti a correre verso il Sacro Cuore per l'agosto oratoriano. È una cosa bellissima e ci riconcilia con la vita. Ma è mai possibile che questo avvenga soltanto per una settimana all'anno? Ecco, quello che ci chiedeva, ci invitava a fare la nostra signorina e sorellina, ci diceva, attenzione, noi possiamo far vivere la gioia dell'agosto oratoriano, la gioia della felicità, la vivacità dei colori della vita, possiamo estendere questa gioia a tutti i giorni della nostra vita, a tutti i giorni dell'anno. Per cui noi possiamo far sì, con la gioia del nostro cuore, annunciare la bellezza della vita. Ed è questo quello che noi dovremmo fare noi tutti. Guardate, è molto bello quello che Gesù fa con il lebbroso, lo guarisce, ma poi dice non andarlo a dire a nessuno. Questo comando di Gesù per noi non è più valido. Noi che abbiamo conosciuto il Signore siamo chiamati ad annunciare le cose belle che abbiamo vissuto, siamo chiamati ad annunciarle agli altri. Chiaramente, ragazzi, sapete, a volte è un po' noioso, così come sto facendo io in questo momento, annunciare soltanto con le parole. Noi dovremmo essere capaci di annunciare la gioia della bellezza della vita soprattutto con i fatti. Dovremmo imparare noi tutti ad essere attenti agli altri, a comunicare la gioia che abbiamo dentro, perché sapete, le prediche annoiano, invece gli esempi e le testimonianze riscaldano il cuore. Per cui noi vogliamo rinnovare l'impegno. Io penso al lebbroso. Il lebbroso, immaginate, dopo che è stato guarito, secondo voi come ritorna nella città? Lui doveva andare dal sacerdote a dire che non aveva più la lebbra, ma voi, secondo voi, è andato dal sacerdote triste triste? Penso proprio di no. Io immagino questo lebbroso che si guarda le mani, si guarda il braccio e non è dentro di sé, è fuori dalla pelle, e che cosa fa? Corre, salta, gioisce, canta perché è stato guarito. Una persona che ha scoperto la bellezza della vita non può trattenere per sé questa gioia, ma con il suo sguardo, con i suoi occhi, con il suo cuore, con le sue parole, annuncia agli altri questa bellezza. Grazie. Che cos'altro portiamo qui? Ah, questo non esce dalla lavatrice, la dobbiamo applicare alla lavatrice.
I 90 gradi sono i gradi massimi che può raggiungere un lavaggio da effettuare in lavatrice. L'amore di Gesù non si ferma a 90 gradi, ma li supera. Gesù ci ama a 360 gradi, ci ama completamente, totalmente, senza riserve, senza paure, senza rancore, perché Egli nell'amare cerca la gloria personale, ma la gioia dell'altro.
Quindi no, Gesù non cerca la gloria personale, ma cerca la gioia degli altri. Allora noi dobbiamo ammettere questa manopola, perché serve per i lavaggi. Sapete che massimo 90 gradi si può raggiungere, sennò i capi del vestiario vengono distrutti. E invece Gesù non ci ama fino a un certo punto. Gesù ci ama completamente, ci ama con tutto se stesso, e vuole che anche noi dovremmo fare qualcosa del genere. Allora io vi racconto brevemente, perché ho sentito già uno squillo, vi racconto una storia velocissima. Una persona che fa un sogno, adesso non vi spaventate, una persona sogna di morire, e allora sogna di trovarsi nell'aldilà. A un certo punto si trova di fronte a un signore anziano con una barba lunga, bianca bianca, e tante chiavi in mano. Secondo voi chi potrebbe essere? San Pietro. Voi sapete che ha il potere delle chiavi, e colui che ci attenderà davanti, immaginiamo la porta, non so se c'è la porta in paradiso, davanti alla porta del paradiso, per farci entrare o meno, speriamo che entreremo tutti. Allora a un certo punto questa persona che fa il sogno, immagina di essere morto e di trovarsi davanti a San Pietro, vede una lunga fila e San Pietro con una bilancia in mano. Allora vedendo questa cosa, e vede che tutti quanti devono usare questa bilancia, lui dice, allora probabilmente San Pietro che cosa fa? Peserà i peccati della nostra vita. Allora lui che cosa fa? Fa un esame di coscienza serio, cerca di ricordare tutti i peccati che ha commesso nella sua vita, anche quelli più piccolini commessi quando era bambino come voi, quando era ragazzo come voi, perché? Per arrivare lì e chiedere perdono di tutti i peccati e poter entrare in paradiso. Beh, scorrono le persone, arriva davanti a San Pietro, e San Pietro non gli chiede quali peccati tu hai commesso nella tua vita, ma lo sapete che domanda fa? Gli chiede quanto hai amato nella tua vita? Beh, perché questa è la domanda che ci farà Gesù. Non ci chiederà quanti peccati abbiamo fatto, e cerchiamo pochissimi, noi ci auguriamo pochissimi, ma la domanda più importante e più seria, sapete qual è? Ci chiederà quanto avete amato nella vostra vita? Vi faccio un esempio. A scuola vostra ci sono i bulli? Qualche testa ha detto di no, qualche testolina ha detto sì, purtroppo. Allora, essere e fare i bulli è una cosa buona? Quello significa fare il male, fare dei peccati. Allora, immaginate che voi a scuola non fate i bulli, però fate invece fate questa cosa. Vi comportate bene con tutti, siete cordiali con tutti. Va bene? Io immagino un'altra cosa però, ancora più bella, perché una cosa è fare il male, una cosa è non fare il male, ma contemporaneamente neanche non fare il bene. Io vi invito a pensare questo. Voi con i vostri amici potete fare i bulli, non sia mai, potete essere semplicemente gentili e cordiali, ma voi potreste fare anche un'altra cosa molto bella. Li potreste amare e vedendo che il proprio amichetto, che la propria amichetta è un po' triste, è un po' giù, è un po' afflitta, che è un po' sola, voi potreste fare una cosa bella, potreste coinvolgere l'amichetto o l'amichetta nella vostra gioia, nel vostro gioco. Potreste dire al vostro compagno di classe che è un po' afflitto, dire vieni con me a fare l'animazione, vieni con me in oratorio, vieni con me all'agosto oratoriano, facciamo una bella squadretta così facciamo il torneo quest'estate in parrocchia. Ma lui vi potrà rispondere, ma io non so giocare bene a pallone. E non fa niente, la cosa importante è divertirsi, vieni con noi. Allora imparate questo, che noi possiamo fare il male, e questo non è una cosa bella, possiamo essere tiepidi, non fare né il bene e né il male. Il Signore chiede a noi di impegnarci ad amare, a fare il bene. Dobbiamo essere capaci di vincere la solitudine dei nostri amici, dobbiamo impegnarci a vincere questa lebbra bruttissima che è la solitudine. Quindi con il vostro impegno noi possiamo aiutare gli altri. E pensavo anche un'altra cosa, questo lo dico in modo particolare agli adulti. Guardate, è una cosa bellissima, noi facciamo le adozioni a distanza, è un segno di amore e di attenzione agli altri. Contemporaneamente dovremmo impegnarci anche ad adottare i nostri figli, ad adottarli non con il contagocce, ad adottare le persone che stanno vicino a noi e che sono nella sofferenza. Non possiamo limitarci a dare un contributo all'associazione tale di volontariato e quindi essere tranquilli. Se abbiamo la capacità, la forza, le energie, perché non dedicare anche noi concretamente un po' del nostro tempo agli altri? Questo dovrebbe essere il nostro stile di vita. Quindi dovremmo imitare Gesù, il quale nell'incontro con il lebbroso non lo ha soltanto benedetto, non gli ha dato un'offerta, lo ha toccato e gli ha ridato la gioia di entrare in relazione con gli altri. Gesù si è sporcato le mani, Gesù ha accolto questo uomo. Così dovremmo fare anche noi. Impegniamoci a superare la lebbra della solitudine, come? Concretamente con gesti di amore.
Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola...
Qualche settimana fa, durante una celebrazione eucaristica, abbiamo elevato una colletta, una preghiera particolare al Signore, in cui chiedevamo al Signore che non prevalesse in noi, che il Signore pervadesse il nostro corpo e la nostra anima con la grazia del suo Spirito, perché non prevalesse in noi il nostro sentimento, bensì la forza del suo Santo Spirito. E quest'oggi, nei brani biblici, San Paolo ci ricorda che dobbiamo impegnarci a far sì che nei nostri cuori ci siano gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Questa sera, brevemente, vorrei fare esattamente una riflessione sui nostri sentimenti, perché ne abbiamo consapevolezza, coscienza e soprattutto esperienza. Sono proprio i sentimenti ad avere un ruolo importantissimo nella nostra vita. quando siamo felici, la felicità è un sentimento e quindi i sentimenti sono importanti per la nostra esistenza. E noi sappiamo che però i nostri sentimenti sono abbastanza instabili. Ci si sveglia un giorno e casomai si è nella gioia, si arriva a sera e si è nella tristezza. Ci sono dei momenti in cui noi ci sentiamo potenti, ci sentiamo importanti, ci sentiamo sulle stelle, e ci sono poi altri giorni in cui noi ci sentiamo sprofondare nella depressione. Questo sul piano personale. E poi i sentimenti hanno un ruolo fondamentale anche nel rapporto con gli altri, nella relazione con gli altri. Ci sono, e lo sappiamo bene, sentimenti di simpatia, e dall'altra parte ci sono sentimenti di antipatia, ci sono sentimenti di affetto e sentimenti di inimicizia. Per cui i sentimenti hanno un ruolo fondamentale nella nostra esistenza personale e nelle nostre relazioni con gli altri. Però dobbiamo avere consapevolezza del fatto che i sentimenti sono instabili, per cui a volte noi desideriamo delle cose e in essi, noi, in queste cose, noi riponiamo la nostra felicità. Poco dopo, in un successivo periodo, quelle stesse cose in cui noi riponevamo la nostra felicità non hanno più significato e valore per noi. Cosa voglio dire? La sintesi è la seguente. Noi non possiamo nella nostra vita lasciarci guidare dai nostri sentimenti, seppur, come ho detto, sono importantissimi. Noi nella nostra vita dobbiamo lasciarci guidare nelle nostre decisioni, nelle nostre scelte, dobbiamo lasciarci guidare da altro, dobbiamo lasciarci guidare dai valori. Perché noi spontaneamente possiamo amare, spontaneamente possiamo odiare. Allora dobbiamo avere un criterio certo, significativo, valido, se volete oggettivo, per scegliere, per decidere cosa fare nella nostra vita, per saper riconoscere che cosa è bene, che cosa è male. Quindi non è possibile fare riferimento ai sentimenti, dobbiamo fare riferimento ai valori. E proprio pensando a questo mi piace riprendere il Vangelo di quest'oggi, in cui il Signore Gesù esattamente vuole tentare di purificare il cuore dell'uomo, il cuore degli uomini, da tutto ciò che potrebbe essere inficiato da sentimentalismo, per poter educare l'uomo, ogni uomo, a fare delle scelte vere. Ogni uomo potrebbe cadere in una sorta di pregiudizio. Guidato da sentimenti, potrebbe arrivare a convincersi di cose che sono lontanissime dalla verità. E qui capite bene che voglio far riferimento a dei fatti di cronaca. Voglio far riferimento, ad esempio, al caso di Eluana Englaro. Noi possiamo soggettivamente, presi sentimentalmente ed affettivamente, convincerci che privare, ad esempio, una persona dell'alimentazione, della nutrizione, possa essere un gesto di carità. Possiamo convincerci che, faccio riferimento a questo decreto legge in cui si permette ai medici di poter denunciare dei clandestini, ci possiamo convincere che ci sono delle persone che abbiano diritti minori, diversi rispetto a noi. Possiamo convincerci che è illecito, ad esempio, utilizzare le persone e poi, quando non sono più utili, scaricarle, allontanarle. E poi penso al famoso caso dei lefebriani, in cui ci si può convincere, ad esempio, che c'è una razza superiore, la razza ariana, e poi c'è una razza inferiore, quella ebrea. E allora noi dovremmo imparare non a lasciarci guidare soltanto dai sentimenti, ma dai sentimenti illuminati da una sana ragione che ci porta a prendere delle decisioni illuminate dalla verità. Ed è questo il discorso che il Signore ci fa in questo Vangelo. E qual è la verità? Il lebbroso si avvicina a Gesù e dice: se vuoi puoi purificarmi. Gesù, nella sua bontà, nella sua misericordia, decide di purificare questo uomo. Avrebbe potuto guarirlo da lontano, invece che cosa fa? Decide di toccarlo, contravvenendo una legge del tempo, per dimostrare che a lui non interessa semplicemente la guarigione fisica di questo lebbroso, ma gli interessa guarire l'uomo nella sua totalità. Vuole reinserire questo uomo isolato nella comunità civile e quindi lo tocca per dire: io e te siamo fratelli, rientra nei rapporti, nelle relazioni sociali. E poi che cosa fa Gesù? Gesù vuole guarire anche la comunità religiosa, la quale aveva discriminato per motivazioni religiose questo uomo. Per cui la risposta che Gesù dà a noi tutti è la seguente: se noi vogliamo evitare di cadere nel sentimentalismo che potrebbe portarci a fare ciò che non è giusto, ciò che non è bene per l'altro, allora noi dobbiamo impegnarci a riconoscere che la verità sull'uomo consiste in questo: l'uomo si realizza nella misura in cui si apre agli altri, nella misura in cui accetta gli altri, nella misura in cui ama gli altri. E quindi mi piace comunicare quest'idea con una immagine, ed è la seguente. Immaginate che una persona depressa, scoraggiata, disperata, decida di porre un gesto insano, un gesto terribile, di togliersi la vita. E immaginiamo che si ritrova a Salerno sul lungomare e nelle acque gelide di questi giorni si lancia a mare per morire. Immaginate che una persona, un eroe, si lancia nelle acque fredde del mare di Salerno, riesce a raccogliere questa persona e a salvarla. Questa persona è un eroe, gli ha salvato la vita. Però questa persona non gli ha risolto il problema esistenziale che porta nel suo cuore. Ciò che lo aveva portato a porre quel gesto, questo eroe non può colmare le carenze, la solitudine che questo uomo porta nel suo cuore. Cosa voglio dire? Noi possiamo nella nostra vita trovare tanti eroi. Possiamo trovare dei medici che sono capaci di guarire le malattie. Ben venga tutto questo. Possiamo trovare delle persone capaci nel campo dell'economia che sappiano superare la crisi economica che attanaglia il mondo intero. Possiamo trovare nella nostra vita grandi uomini di diplomazia capaci di far convivere gli ariani con gli ebrei, capaci di far convivere gli ebrei con i palestinesi. Ma c'è soltanto una persona che sappia dare ai malati, ai poveri, alle persone discriminate il senso della vita. E questa persona è Gesù Cristo. Per cui questa differenziazione, questa differenza, la voglio proporre a voi e a noi, poiché l'unico Redentore dell'universo, del mondo, dell'uomo, di ogni uomo, è Gesù Cristo. Gesù Cristo è colui che può insegnare a ciascuno di noi qual è la verità sull'uomo, su ogni uomo, sugli atti morali che l'uomo è chiamato a compiere. E allora, se vogliamo noi cooperare al bene dell'umanità, dobbiamo evitare di essere superficiali, dobbiamo formare la nostra coscienza, dobbiamo andare a scuola dal nostro Maestro Gesù Cristo, il quale ci insegna qual è la verità, una verità che molto spesso fa male, che è dolorosa, per cui non a cuor leggero, a volte bisogna fare delle scelte nell'uno o nell'altro campo, ma sempre e comunque la verità che Gesù Cristo ci insegna è una verità liberante. Gesù Cristo ci insegna una verità che guarisce tutti, libera tutti, redime tutti e non opprime nessuno. Se vogliamo,
impariamo anche noi, come il lebbroso del Vangelo, impariamo a diventare consapevoli della nostra fragilità, della fragilità dei nostri sentimenti, della nostra incapacità ad accogliere pienamente la verità che Gesù Cristo ci vuole proporre, e diciamo anche noi a Gesù: se vuoi, tu puoi purificare il mio cuore, puoi purificare la mia mente, puoi purificare la mia mentalità. Dopo aver fatto e detto questo, noi possiamo avvicinarci a Lui, anzi permettere a Dio di avvicinarsi a noi e di toccarci così come stiamo facendo in questo momento con la Sua parola, e di toccarci con il Suo corpo che è l'Eucaristia.
Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui la me.
Fratelli, chiamati ad essere un solo corpo e un solo spirito, ci rivolgiamo a Dio nostro Padre, che è in tutti ed agisce per mezzo di tutti. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Ti vogliamo pregare, o Signore, per tutti noi bambini e ragazzi, perché possiamo essere capaci di accogliere tutte le persone che incontriamo ogni giorno, e saper offrire anche un semplice sorriso. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Prego per la mia famiglia e per i poveri, che abbiano da mangiare sempre. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Prego per le persone che non hanno una casa, per le persone che non possono avere tutto quello che noi possediamo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
O Signore, ti preghiamo affinché Tu possa renderci capaci di amare il nostro prossimo, così come Tu ami ognuno di noi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Gesù, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti che offrono il loro aiuto e il loro impegno per aiutare i poveri e gli ammalati. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per i bambini con la lebbra.
Preghiamo.
Ti prego, Signore, per tutte le persone anziane, poiché non si sentano tristi e sole, ma sappiano trovare un pieno amico sempre presente. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E tutti i malati che ci odiano bene. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti coloro che sono colpiti da malattie alle quali ancora oggi non si riesce a trovare una cura. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e custodisci in noi i doni del Tuo Spirito. Fa che ogni uomo conosca Te, unico, vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo, Tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Chiamata ad annunciare la Tua parola, aiutami, Signore, a vivere di Te e a essere strumento della Tua pace. Assistimi con la Tua luce, perché le persone che incontrerò nel mio cammino trovino in me un testimone credibile del Vangelo. Toccami il cuore e rendimi trasparente la vita, perché le parole non suonino false sulle mie labbra. Salvami dalla presunzione di sapere tutto, dell'arroganza di chi non ammette dubbi, dalla durezza di chi non tollera ritardi, dal rigore di chi non perdona debolezza, dall'ipocrisia di chi salva i principi e uccide le persone. Trasportami dalla contemplazione all'impegno quotidiano, così che la mia testimonianza possa essere d'esempio per gli altri.
Se sarete miti verso tutti i beati voi, erediterete tutto il mondo. Quando avrete fame di giustizia, beati voi, perché un giorno io vi sazierò.
Signore, che ci hai nutriti al convite eucaristico, fa che ricerchiamo sempre quei beni che ci danno la vera vita. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
Se sarete misericordiosi, beati voi. La misericordia troverete. Se sarete puri dentro il cuore, beati voi, perché voi vedrete il Padre mio.
Beati voi,
beati voi,
beati voi, beati voi.
Notiziario. Sacro cuore.